Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati a Moby Dick. Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono con Andrea Colosio in regia tecnica. E la puntata odierna è a carattere economico. Il titolo: bilanci in rosso per Banca Nazionale Svizzera e Banca Centrale Europea, chi pagherà? Beh, noi in genere non abbiamo una relazione diretta con Banca Nazionale Svizzera, il cui obiettivo principale è di assicurare la stabilità monetaria e quella dei prezzi. E forse non tutti sanno che la BNS distribuisce parte dei suoi utili alla Confederazione e ai cantoni, aiutandoli così in periodi di crisi. Nel 2022 però questa distribuzione è stata congelata a causa di ingenti perdite registrate dalla stessa BNS, e oggi a Moby Dick cercheremo di capire quali saranno le conseguenze per l'economia svizzera, come è messa la nostra banca nazionale in un confronto con le altre banche centrali. Ed è di pochi giorni fa la notizia che anche la Banca Centrale Europea ha riportato un deficit miliardario per l'aumento di tassi di interesse a breve termine nel 2022. Di che tipo di perdita si tratta e chi coprirà le perdite? Noi approfondiremo questi altri temi a partire dalle 10:35, lo faremo in diretta con tre ospiti che sono Sergio Rossi, professore titolare della cattedra di macroeconomia e economia monetaria all'Università di Friburgo. Lui è proprio specialista di Banca Nazionale Svizzera e studioso di banche centrali. Avremo anche Edoardo Beretta, professore titolare di macroeconomia internazionale all'Università della Svizzera Italiana, studioso di politica monetaria e delle banche centrali, con particolare attenzione anche lui alla Banca Nazionale Svizzera. E anche Andrea Terzi, che lui è professore di economia alla Franklin University qui a Lugano e di economia monetaria all'Università Cattolica di Milano, e ha interessi di ricerca che includono, oltre alle banche centrali, anche gli effetti della politica monetaria e fiscale sui risparmi privati. E poi, come consuetudine, avremo anche un'ultima mezz'ora con un tema, diciamo, un po' più circoscritto. Avremo Marzio Minoli, collega giornalista economico della RSI, già conduttore della trasmissione Tempi Moderni, e ci soffermeremo con lui più nello specifico su come le banche centrali e la Banca Nazionale Svizzera possano condizionare l'economia reale, quindi per capirci la quotidianità di noi cittadini. Ecco, questo più o meno il programma di queste due ore che passeremo insieme. E come consuetudine, il tema in settimana è stato declinato da diversi punti di vista nel dossier di Alphaville questa settimana condotto da Marco Pagani, dossier voluto da Enrico Bianda, e con piacere vi riproponiamo alcuni estratti di queste interviste che sono andate in onda fra lunedì e venerdì, sempre il nostro dossier, quindi attorno alle 12:05-12:07. E cominciamo con Luca Fasani, che anche lui è collega giornalista RSI specializzato in economia. Con lui abbiamo cercato di capire proprio così, in modo anche un po' didascalico, nel senso, come funziona la Banca Nazionale Svizzera, qual è il suo ruolo nell'economia. Sentiamo.
La Banca Nazionale Svizzera, per mandato, se guardiamo a leggi e ordinanze, a lei è delegata la politica monetaria della Svizzera. Vuol dire che è lei che emette i franchi, che ci gioca, diciamo, sul tasso di interesse che abbiamo menzionato prima, che è un po' il prezzo della moneta, e l'abbiamo visto anche nell'ultimo decennio, forse più che in altri, anche la questione del tasso di cambio. L'obiettivo prioritario è quello della stabilità dei prezzi, tenendo conto della situazione congiunturale, per fare, diciamo, il benessere generale del paese. E poi deve anche controllare, diciamo, l'infrastruttura finanziaria, gettando un colpo d'occhio soprattutto alle banche di importanza sistemica.
E la Banca Nazionale Svizzera, nonostante il nome, non solo non appartiene alla Confederazione, ma è addirittura quotata in borsa. Che implicazioni ha sul suo mandato?
Allora, diciamo, implicazioni pratiche, facciamo finta che sia zero, perché è regolata da una legge a sé, perciò non è come una banca normale. Perché è in borsa? Beh, anche altre banche nazionali create all'inizio del XX secolo lo sono. Era una questione di diritto internazionale. Se qualcuno mi invade, può saccheggiare i beni del paese invaso, ma non quelli dei privati. In teoria era un modo per mettere al sicuro le riserve auree svizzere. Non appartiene alla Confederazione, la maggioranza delle azioni è pur sempre in mano ai cantoni, perciò non è che vadano perse. La curiosità è che come privato cittadino possiamo comprare queste azioni, che tipicamente costavano tra i 500 e i 1000 franchi fino a un 20 anni fa, poi sono arrivate fin quasi 8000, adesso siamo sui 4000 e qualcosa. Per che dietro, secondo me, c'è la speculazione di chi pensa prima o poi noi privati ci butteranno fuori e allora ci faremo dare un indennizzo perché ci sono così tanti soldi a bilancio, non è che potete buttarci fuori come niente fosse, però per il momento diciamo non è previsto.
Dicevamo, BNS non dipende totalmente dalla Confederazione, mantiene evidentemente una sua necessaria indipendenza, e allora qual è, quanto è grande questo margine di autonomia e perché è importante?
Il quanto grande lì si può sempre discutere, ogni paese ha i suoi standard, l'importanza direi è da ricondurre soprattutto a una cosa, che la Banca Nazionale con la sua politica monetaria dovrebbe fare il bene in generale dell'economia del paese. La politica non sempre, ogni tanto succede, magari lo dico così a caso, ogni 4 anni ci si aspetta che la gente vada a votare e magari ha tutti gli interessi a fare dei regali, magari chiedendo dei finanziamenti alla Banca Nazionale. In certi paesi addirittura si arriva all'iperinflazione, che sia quella venezuelana o dello Zimbabwe, oppure per non scontentare gli elettori, e l'abbiamo visto per esempio anche negli Stati Uniti, si comincia a fare la voce grossa e dire no, quei tassi di interesse lì teneteli bassi, se no costa ai miei elettori, e poi magari ha delle conseguenze economiche che si fanno sentire solo dopo le elezioni.
Parlavamo di uno dei compiti della BNS, quello di mantenere la stabilità dei prezzi, mandato cambiato un po' negli anni, se pensiamo per esempio al cambio euro-franco di questi giorni, siamo quasi alla pari, alla BNS va comunque bene. Allora, come mai il Francoforte piace alla BNS?
Diciamo, come si è detto, il livello dei prezzi, però il livello dei prezzi nostro, quello che si paga in franchi. Quello che è successo è che prima non ci facevamo caso, ce ne eravamo dimenticati, che quando ci sono delle grosse volatilità all'estero, poi si fanno sentire su un'economia aperta come quella svizzera. Allora, con la crisi dell'euro cos'era successo? Lì rischiavamo la deflazione perché l'euro perdeva talmente tanto valore, cioè le cose svizzere non erano più concorrenziali, pensiamo all'esempio classico del turismo. E allora lì si era intervenuti con questo cambio minimo. Oggi abbiamo un po' la situazione contraria, che c'è una forte inflazione all'estero, più forte che da noi, e allora lasciar rafforzare il franco è un po' un airbag, assorbe un po' di questa inflazione che da noi arriva più attutita. Perciò parliamo in Svizzera di un 2,5-3%, mentre nella zona euro ci sono dei paesi che sono arrivati anche al 15-20%.
Quanto alla distribuzione dei dividendi, diciamo così, degli utili ad opera della BNS, sappiamo come si è cambiata la politica negli anni. Negli anni 90 arrivava poco ai cantoni e alla Confederazione, poi successivamente i versamenti della BNS sono aumentati anche in modo importante. Perché c'è stato questo cambiamento?
Se non erro, fino agli anni 90 si pagava 80 centesimi per abitante dei cantoni, era il versamento da parte della Banca Nazionale, che fra l'altro, apriamo, chiudiamo la parentesi, era una specie di risarcimento, perché quando è partito lo Stato federale i cantoni hanno dovuto rinunciare al loro diritto di batter moneta, che era passato poi alla Banca Nazionale. Poi diciamocelo, una Banca Nazionale è un affare sicuro, cioè io metto fuori soldi, li creo io, e magari in cambio degli interessi, delle obbligazioni eccetera, ogni anno che passa accumulo riserve, cioè, in teoria dopo un po' il mondo è mio se aspetto qualche migliaio di anni, questo sarebbe un po' l'estremo. Però c'è anche da dire che all'estero, che sia la Federal Reserve o anche la BCE, quelli versano utili, magari a titolo diverso lo chiamano indennizzo, interesse sulla moneta emessa eccetera, però ricevono utili, e allora anche in Svizzera si è cominciato a parlarne e si è partiti, diciamo, qui mi sono stampato la tabellina, si è partiti con i 600 milioni da bravi svizzeri compromessi, 200 alla Confederazione, 400 ai cantoni, e poi ogni tot anni si rivedeva a seconda delle circostanze se ci sono in giro più o meno soldi. E la cosa che ha lasciato a bocca asciutta i cantoni quest'anno, che non arrivano i soldi dalla Banca Nazionale, beh, voglio ricordare che è già successo 2 volte che per l'esercizio 95 si è pagato solo circa un quarto del totale perché non c'erano abbastanza soldi, e nel 2013 addirittura niente. Però la cosa interessante è che l'anno dopo, se i soldi c'erano, si è recuperato. Nel 96 vennero versati, invece dei soliti 600 milioni si versò oltre 1 miliardo, e nel 2014 invece del miliardo solito si è aggiunto anche il miliardo che mancava dell'anno prima. Perciò non è detto che anche stavolta possa andare bene, però non c'è garanzia. oggi ha confermato la perdita da 132 miliardi. Però per come funziona una banca nazionale che può stampare lei la moneta, in fallimento non può andare, eccetto se si indebita nella moneta di qualcun altro. Allora sì, però se la banca nazionale deve dare dei franchi a qualcuno, dice: oh, in cassa non ce l'ho, scusa, adesso un paio di tasti al computer, esagero, però adesso te li posso dare. Fra l'altro è già successo, ho in mente almeno il caso della banca nazionale ceca, la Repubblica Ceca, che è andata con un negativo di bilancio. Aspetti e si rimette a posto. Fra l'altro anche la banca nazionale svizzera a fine anni 70, con tutta la confusione dei cambi, quando si toglieva la copertura aurea al dollaro eccetera, anche lì è finita sotto, se non sbaglio la Confederazione ci mise in cassa un pagherò da 20 miliardi, allora una cosa come dicevo, ma non preoccupatevi, e difatti è bastato aspettare e ci si è ripresi. Fra l'altro era stata la battuta dell'allora presidente della direzione della Banca Nazionale Svizzera, Jean-Pierre Roth, quando riprese quelli che erano stati definiti gli attivi tossici di UBS per salvarla, la sua risposta era stata qualcosa del tipo: nous on est là pour l'éternité, perciò possiamo permetterci di aspettare che recuperino valore, mentre la banca avrebbe dovuto vendere subito questi attivi e a un prezzo chiaramente in perdita.
Ci si interroga su come e se andrebbe riformato qualche meccanismo.
Sì, e vengono in mente forse due cose molto diverse. Allora, da una parte c'è, chiamiamola, non so se assalto alla diligenza o altro, visto che per questi interventi sul mercato dei cambi sono stati accumulati centinaia di miliardi, diciamo 1000 per arrotondare, ma li avete veramente bisogno tutti per la vostra politica monetaria? Cioè non è che li mettiamo in un fondo sovrano come fa la Norvegia ed altri, che così non li investiamo perché siano lì pronti per le operazioni monetarie, ma per far soldi, per le generazioni future magari, ecco, o per andare a comprare aziende in un certo paese e poi facciamo pressione su quel paese. Questa è una parte della critica. Lì la Banca Nazionale ha risposto: no, perché noi questi fondi euro, dollari, cos'è, li abbiamo in cassa perché abbiamo messo fuori dei franchi, il giorno che dobbiamo magari combattere contro l'inflazione o che questi franchi tornano, gli euro e dollari li dobbiamo restituire, perciò ci togliereste flessibilità. L'altra critica invece è un po' più strutturale, della questione di trasparenza anche nel prendere delle decisioni. Dico: ma la Federal Reserve sono lì in tanti e la BCE sono in una ventina, voi siete lì in tre, ma chi ci garantisce che siete veramente i tre giusti? Non è che sarebbe meglio avere un po' più di opinioni, allargare un po' il gruppo? Insomma, magari si dice che vengono coinvolti di più anche i vice direttori eccetera. Poi anche la questione della trasparenza: ma come siete arrivati a quest'idea del franco a 1,20 eccetera? Perché in altri paesi si pubblicano i protocolli di queste riunioni dei banchieri centrali, e da noi invece c'è un po' più di nebbia. Vedrei queste due come punti di discussione al momento sul tavolo per quel che riguarda l'operato della nostra Banca Nazionale Svizzera.
Ed era Luca Fasani in una bella introduzione su obiettivi, funzionamento della Banca Nazionale Svizzera. Lo abbiamo sentito al microfono di Marco Pagani.
Canarinho da Alemanha, Rauschenau e Sabiá, Verdilinho, Acauã, nunca mais eu vi cantar. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Beija-flor, papacapim, assanhaço, pajéu, grau na caboclinho, já não vejo mais nenhum. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Ei, boiada, ei, povão, pisa no chão bem devagar. Ei, boiada, ei, povão, pisa no chão bem devagar. Sem roubar nem matar, o pobre foi condenar, mesmo assim ainda canta,
passa um preto canário pardo. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Periquito patativa, curió e azulão, ex-chechel da bananeira lá no alto do sertão. Como pode um passarinho viver preso na gaiola?
João Selva con Passarinho. E tramite il dossier di Alphaville, questa settimana abbiamo cercato di comprendere i meccanismi che regolano azioni e decisioni proprio delle banche centrali europee, non solo di quella svizzera. E ora, con il collaboratore della RSI e corrispondente del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, Antonio Poglio Salimbeni, sempre al microfono di Marco Pagani, cerchiamo di capire come funziona la Banca Centrale Europea, quindi la BCE, e se proprio per contenere l'inflazione abbia solo l'arma dei tassi di interesse.
Il mandato della Banca Centrale Europea, le altre banche centrali, è limitare l'inflazione sulla base di un obiettivo attorno al 2%, e l'aumento dei tassi è lo strumento chiaro a sua disposizione, perché incide su quanto si investe, su quanto investono le imprese, su quanto spendono le famiglie. Di conseguenza l'attività economica, più il costo del denaro è caro e più si indebolisce l'attività, insomma i salari tendenzialmente dovrebbero ridursi oppure contenersi, quantomeno non aumentare, e lo scopo è che si abbassi il livello generale dei prezzi. Questo sta accadendo anche nell'Eurozona, solo che sta accadendo molto più lentamente di quanto accada per esempio negli Stati Uniti. La BCE a Francoforte deciderà un nuovo aumento, però non sarà finita. L'inflazione a febbraio nell'area euro era all'8,5%, il picco alle spalle, oltre il 10%, però la strada è ancora lunga, il segnale insomma da Francoforte è chiaro. Il problema è che l'inflazione europea non è originata da una forte attività economica, è essenzialmente importata, viene dall'estero, è colpa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, in primo luogo dell'energia, e qui gioca la sua partita alla questione della guerra ucraina, lo stop alle importazioni di gas e petrolio russi, e poi ci sono le strozzature nelle catene di approvvigionamento dell'industria su scala globale, l'aumento dei costi di trasporto internazionale delle stesse materie prime e dei prodotti. Insomma, questi sono fattori strutturali nei confronti dei quali una banca centrale può fare abbastanza poco.
Venendo poi a uno degli effetti più immediati che ha l'aumento dell'inflazione, che è quello dell'aumento anche dei tassi di interesse di chi sta comprando una casa con un mutuo in Europa, con un'ipoteca qui in Svizzera, ma comunque insomma si vede subito sulle proprie tasche il cambiamento, soprattutto se il tasso concordato è quello variabile. La presidente della Commissione Europea, la von der Leyen, ha affermato che sarà necessario ricordarsi delle famiglie, appunto soprattutto con riferimento a chi sta acquistando una casa. Allora, realtà solide con debiti moderati sono avvantaggiate in questo caso rispetto a chi ha un forte debito pubblico, e quindi di conseguenza si rischiano di aggravare quelle disparità che in Europa già fanno vedere paesi diversi che vanno a velocità differenti.
Beh sì, vediamo l'esame di due aspetti di questo rischio. Un aspetto sul quale è intervenuta nei giorni scorsi la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che conferma che il 16 marzo aumenterà i tassi di nuovo, e fa una specie di appello alle banche per riconteggiare il costo del debito dei mutui, soprattutto alle famiglie, rendendosi conto che appunto l'aumento dei tassi graverà sulle stesse famiglie, invitando le banche a dire attenzione, siete le prime voi a essere interessate a ricalcolare gli oneri, modificando le condizioni a favore di chi ha chiesto il prestito, perché se non lo fate rischiereste che questi crediti che voi avete non possano essere poi ripagati. L'altro aspetto riguarda gli stati. È chiaro che i paesi indebitati, fra tutti, per la sua importanza, per la dimensione del debito e la sua importanza economica, l'Italia, pagheranno di più chi investe nei titoli pubblici nazionali per mantenerci a galla. Questo è il punto. L'Italia ha un debito pubblico pari a una volta e mezzo il valore del prodotto nazionale. È un problema, è un caso da manuale. Si parla tanto in questi mesi, si è parlato tanto di autonomia strategica, industriale, tecnologica, energetica soprattutto, sovranità industriale, benissimo, però la precondizione di questo insieme di sovranità è non essere ostaggio dei mercati finanziari, cioè più debito si ha più si corre questo rischio, questo è evidente.
Venendo alla Svizzera, è ovvio che le decisioni della BCE influenzano non solo quella svizzera ma tutte le realtà esterne che gravitano economicamente intorno all'Europa. Allora, da una prospettiva svizzera, quanto pesa questo legame con Francoforte?
Beh, naturalmente pesa, tutto sommato mi pare che tra l'altro in Svizzera si parli spesso e volentieri di bonus elvetico, no? Ma insomma l'inflazione in Svizzera è meno della metà di quella dell'area, siamo al 3,5% contro l'8 rotti, il tasso di interesse guida è all'1%, insomma sono distanze possiamo dire stellari rispetto ai valori dell'area euro, però è vero che l'obiettivo del target di riferimento della Banca Centrale Svizzera è fra 0 e 2%, quindi siamo al di sopra. D'altra parte il corso del franco svizzero, la forza della moneta, attutisce l'inflazione importata, cioè può essere un ombrello scomodo per chi esporta ma comodo per chi importa, ovviamente. Vabbè, la banca svizzera non ha fatto altro che allinearsi poi dall'estate scorsa alle mosse delle altre banche centrali, continuerà a farlo però nei limiti che dicevo. È chiaro che quanto più rallenta l'andamento dell'economia nell'eurozona, tanto più l'industria elvetica perde slancio, c'è poco da fare, ci sono i settori chiave con i quali ci sono i maggiori scambi, meccanica, elettronica, metallurgia, chimica, insomma se questi settori si confrontano con una domanda più debole dall'estero è evidente che delle conseguenze ci saranno anche, seppur limitate, per l'economia svizzera.
Ed era Antonio Poglio Salimbeni al microfono di Marco Pagani sul funzionamento della Banca Centrale Europea BCE. E il dossier di Alphaville sulle banche centrali ha anche voluto soffermarsi su quello che è uno snodo cruciale, cioè le criptovalute intorno a cui le banche centrali sono oggi chiamate a riflettere, a decidere come orientarsi. Poi vedremo durante il dibattito, speriamo di poter affrontare anche questo argomento, ci sono anche delle sorte di criptovalute scelte dalle banche centrali, ci stanno lavorando, ma insomma per quanto riguarda le criptovalute abbiamo sentito in settimana, sempre al microfono di Marco Pagani, l'avvocato Lars Schlichting, che gestisce un gruppo di avvocati proprio attivi in ambito legal tech e proprio in particolare in ambito finanziario, e sentiamo con lui, lui comincia insomma col chiarire quali siano gli orientamenti delle banche centrali nei confronti delle criptovalute, sentiamo.
Tutte le banche centrali in questo momento hanno dei progetti in corso per studiare l'uso della tecnologia blockchain come infrastruttura per l'emissione di una moneta che potremmo chiamare la criptovaluta di Stato, la criptovaluta con valore legale, il criptofranco per intenderci. Penso sia anche interessante sapere perché stanno facendo questi progetti. Il motivo è dovuto al potenziale automatismo che possiamo implementare sulle criptovalute di Stato. Se noi dovessimo utilizzare questo criptofranco sulla blockchain, ecco che sulla blockchain possiamo mettere quelli che in gergo chiamiamo degli smart contract, che prendiamoli come dei programmi, come degli algoritmi, che potrebbero fare determinate attività che oggi sono fatte dall'uomo. Pensiamo ad esempio alla contabilità di un'azienda, al calcolo dell'IVA, alla fiscalità, alla revisione. Avendo tutti i dati di tutte le transazioni che vengono fatte sulla blockchain, noi possiamo utilizzare questi dati e automatizzare delle attività che oggi costano tempo e denaro. Questo è il motivo principale per cui si sta pensando di passare a una moneta emessa sulla blockchain. Siamo piuttosto in una fase di studio preliminare e direi anche che la Svizzera sarà probabilmente una delle ultime banche centrali ad adottare questa tecnologia. C'è chi è molto più avanti, possiamo fare gli esempi della Cina che ha emesso proprio la sua moneta yuan digitale che viene già utilizzato anche dalla popolazione cinese. cinese, abbiamo le Bahamas che hanno emesso il Sand Dollar, che è una moneta che circola parallelamente al dollaro delle Bahamas, che però viaggia proprio su una blockchain, sull'infrastruttura blockchain. Sappiamo che anche in Nigeria c'è un progetto per introdurre la Naira, che è la moneta locale, proprio a livello digitale, abolendo il cash, dunque togliendo completamente l'uso del cash, dei contanti all'interno del paese. Dunque ci sono paesi che sono molto avanti, anche in Europa, sia l'Inghilterra che sta facendo degli studi molto approfonditi sull'emissione della sterlina digitale, ma anche a livello di euro c'è un gruppo di lavoro a Bruxelles che si trova, direi, con frequenza mensile per discutere proprio come introdurre l'euro digitale in Europa.
Allora, l'Ausschlichting, a complicare ulteriormente le cose, trovo a mio parere, c'è anche il fatto che parlare di moneta digitale non è perfettamente appropriato, dal momento che già la moneta che usiamo noi in gran parte è digitale, non esiste un corrispettivo cartaceo o addirittura in oro per ogni singolo franco che gira già nelle nostre economie. Quindi giustamente noi cerchiamo di parlare di tecnologie di criptovalute legate alla blockchain, perché la moneta digitale è già tra noi. Ma se le banche centrali dovessero cominciare a emettere queste criptomonete di stato, diciamo così, come possiamo immaginare che interagirebbe questo sistema con quello che abbiamo già?
In realtà sono le domande che si stanno ponendo i banchieri centrali in giro per il mondo: come introdurre questa moneta su questa nuova infrastruttura, perché ci sono più alternative. Si potrebbe pensare di introdurla, ma soltanto all'interno di un circuito limitato agli intermediari finanziari, dunque sono soltanto le banche che se la scambiano e noi continueremo a usare la nostra moneta come la usiamo oggi. La seconda alternativa invece è fare quello che stanno facendo le altre banche, come abbiamo detto prima la banca centrale cinese o quelle delle Bahamas, dunque emettere una moneta sulla blockchain, che viene il criptofranco per intenderci, che viene usato anche dalla popolazione, ma in tal caso io mi aspetto che ci siano più tipi di monete come oggi che saranno utilizzate. Dunque, se pensate, già oggi possiamo pagare o in contanti o con la carta di credito, domani potremo pagare in contanti con la carta di credito o con il nostro wallet criptografico, dove abbiamo il nostro criptofranco.
Le preoccupazioni e gli interessi delle banche commerciali con riferimento a questo ragionamento che stanno facendo le banche centrali, come lo possiamo riassumere?
Lo possiamo riassumere pensando al fatto che un cittadino normale non può oggi aprire un conto presso la banca nazionale e depositare i suoi soldi presso la banca nazionale, deve utilizzare le banche commerciali. Una delle grandi discussioni che sono in corso attualmente con l'emissione della criptomoneta di Stato è appunto quella di sapere se il cittadino normale potrà poi anche depositare questa criptomoneta presso la banca centrale, con la paura da parte dei banchi commerciali che se così fosse più nessuno apprerebbe depositi presso di loro, perché hanno paura che la banca potrebbe magari avere delle difficoltà finanziarie, mentre le banche centrali chiaramente non le hanno, e se le banche commerciali non ricevono depositi non possono lavorare con questi soldi, non possono dare crediti, e questo chiaramente avrebbe un impatto sull'economia. Pertanto si sta cercando di trovare una soluzione, una quadratura del cerchio, per capire come utilizzare queste criptomonete ufficiali da parte delle persone, senza togliere il ruolo delle banche commerciali, che chiaramente è fondamentale per far funzionare l'economia.
La linea della BNS come la possiamo commentare, e poi perché questa linea? Cioè, alla fine, in effetti, a una banca centrale cosa gliene viene a introdurre una criptovaluta nel suo sistema monetario?
Io penso che il vero motivo per cui la banca nazionale metterà il criptofranco in ritardo è dovuto principalmente alla forza del franco. Se noi dovessimo essere tra i primi a emettere il criptofranco, rischiamo di rendere il franco svizzero ancora più attrattivo, e questo lo renderebbe ancora più forte e causando di nuovo problemi per la nostra economia. Poi è vero che la Svizzera ha un ottimo sistema di pagamento, cioè noi possiamo fare pagamenti interni praticamente gratuitamente, in tanti altri paesi non è il caso, e l'emissione di una criptovaluta di Stato aiuta anche a gestire in modo più efficace, più veloce, più sicuro questi tipi di pagamenti. Io ritengo che la Svizzera in questo momento starà un po' a guardare, ma dovrà poi adeguarsi. Ha incominciato la Cina, ha incominciato altri piccoli paesi. Sappiamo che utilizzare le monete sulla blockchain porta dei vantaggi economici a chi le usa. Questi vantaggi economici possono portare più concorrenzialità nel paese che mette le criptovalute di Stato e pertanto, per finire, anche la Svizzera, se vuole rimanere concorrenziale, sarà obbligata a emettere il criptofranco.
Lars Schlichting sull'orientamento delle banche centrali in materia di criptovalute, abbiamo sentito, no? Ha spiegato credo in modo molto chiaro la problematica della criptomoneta di Stato, la Svizzera che è indietro, la Cina è fra i paesi più avanti e quindi torneremo nel nostro dibattito fra poco, torneremo anche a parlare di questo tema quindi che riguarda tutte le banche centrali.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovate, ben ritrovati a Moby Dick con Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono, Andrea Colosio in regia tecnica. Vi ricordo che stiamo dedicando questa puntata alla Banca Nazionale Svizzera, alle banche centrali in generale, alla loro influenza sull'economia e ne parliamo in diretta con tre ospiti, ve li presento subito. Beh, nostro Sergio Rossi non ha bisogno di particolari presentazioni a Rete 2, professore titolare della cattedra di macroeconomia e economia monetaria a Friburgo. Buongiorno.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
Edoardo Beretta, professore titolare di macroeconomia internazionale all'USI, studioso di politica monetaria. E buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno anche da parte mia a tutti e tutte.
Andrea Terzi, professore di economia alla Franklin University a Lugano e di economia monetaria all'Università Cattolica di Milano, con interessi che includono, oltre alle banche centrali, gli effetti della politica monetaria e fiscale sui risparmi privati. Buongiorno professor Andrea Terzi.
Buongiorno a lei e agli altri ospiti che ci ascoltano.
Ecco, allora, poi l'ultima mezz'ora l'avremo con Marzio Minolici, torneremo dopo, quello sarà sugli effetti che riguardano l'economia reale, quindi il quotidiano dei cittadini. Allora, partiamo dalle perdite di BNS e BCE, la Banca Nazionale Svizzera, lo abbiamo sentito anche nella prima mezz'ora con Luca Fasani, ha reso noto la perdita di 132 miliardi di franchi per il 2022, ha quindi annunciato che quest'anno non darà nulla né ai cantoni né alla Confederazione. Ecco, dobbiamo preoccuparci e perché, Sergio Rossi?
Dobbiamo preoccuparci nella misura in cui i cantoni, in particolare il cantone Ticino, ha già annunciato che, venendo meno questi soldi che erano preventivati per il 2023, questo ammanco di soldi nelle casse pubbliche porterà la finanza cantonale, ma poi anche sul piano federale, probabilmente a dover rivedere l'importo della spesa pubblica, magari riducendo per alcuni tipi di attività gli aiuti sociali o anche gli investimenti pubblici, e questo cascata avrà ripercussioni negative sull'insieme dell'economia cantonale, addirittura di quella nazionale, perché ci sarà un minor dispendio, magari anche una minore occupazione, con una maggiore spesa pubblica per aiutare le persone disoccupate, in una serie di conseguenze a catena che faranno soffrire le persone che sono colpite direttamente e faranno anche ridurre la cifra d'affari di molte piccole e medie imprese, soprattutto quelle orientate al mercato domestico, pensiamo solo al commercio al dettaglio. Per cui sono venuti meno questi soldi, ma dovremmo forse ripensare la finanza pubblica dicendo dobbiamo riuscire a finanziare la spesa pubblica senza fare affidamento agli utili che la Banca Nazionale versa ogni anno o dovrebbe versare ogni anno, perché lo vediamo per il 2022, ci sono degli anni in cui la BNS fa delle perdite per cui non arriva alcunché nei bilanci pubblici.
Quindi insomma dobbiamo preoccuparci perché dobbiamo ripensare la finanza pubblica. Edoardo Beretta, lei è di un parere diverso?
No, da un punto di vista della finanza pubblica concordo con l'analisi del collega, senz'altro bisogna riflettere sulla sostenibilità a medio-lungo termine di fare affidamento su proventi di terzi, quindi di comunque istituzioni indipendenti, autonome come sono la BNS, da un punto di vista quindi della politica pubblica e regionale. Poi per quanto riguarda l'operatività della BNS, poco cambia, sappiamo che queste sono perdite di voci di bilancio in valuta estera che quindi auspicabilmente nel medio termine potrebbero guadagnare di nuovo terreno, quindi di nuovo apprezzarsi, e quindi la BNS potrebbe tornare inutile anche con una certa rapidità. Quindi senz'altro il distinguo deve essere fatto tra quella che è la politica monetaria, l'operatività dell'istituto bancario centrale che rimane intatta nonostante questa perdita molto importante, la più importante dalla storia della BNS in poi, e invece rispetto alla politica cantonale, regionale, quindi a cascata anche sull'economia reale del territorio.
E tra l'altro Luca Fasani nella prima mezz'ora, abbiamo ripreso il dossier di Alphaville, ci diceva che è già successo una volta nel 2013, no? La BNS non ha dato nulla e poi nel 2014 invece di dare un miliardo poi ha distribuito 2 miliardi a Confederazione Cantoni. Possiamo aspettarci anche un po' questo? Cioè una ripresa l'anno prossimo?
Dipende chiaramente da quello che sarà il risultato e dalle esigenze che avrà la BNS, cioè l'esigenza principale da parte della BNS è avere delle riserve monetarie in grado di far fronte a degli imprevisti, a delle crisi anche future impreviste. Quindi senz'altro questa è la priorità da un punto di vista della legge della Banca Nazionale e in generale del mandato della Banca Centrale. Quindi molto dipenderà dai prossimi trimestri, immediati trimestri che andremo a vedere.
Anche la Banca Centrale Europea BCE ha annunciato, no, pochi giorni fa, una perdita di 1.630.000 euro circa, 1.627.000 euro, e possiamo dire che l'impatto di questa perdita insomma sia più reputazionale che altro, e se sì perché, lo chiedo al professor Andrea Terzi.
Sì, fa bene la nostra conduttrice a rilevare che forse il significato di una perdita di una banca centrale non è quello della perdita di una società privata. Dunque, intanto la banca centrale dell'area euro non è solo la BCE di Francoforte, sono 21 banche centrali, la BCE a Francoforte e le 20 banche centrali
dei paesi che fanno parte della moneta unica. La BCE in particolare ha rilevato delle importanti perdite che ha ripianato ricorrendo a degli accantonamenti, intaccando circa un quinto delle riserve, riserve accumulate negli anni perché la BCE ha fatto grandi utili, grosso modo 13 miliardi in 10 anni, però quando andiamo a vedere nel dettaglio l'impatto sulle perdite è stato soprattutto il pagamento di interessi a chi? Alle banche centrali nazionali. E per cui si tratta di una partita interna all'eurosistema. Mm-hmm. E le banche centrali, come si osservava anche prima, hanno la missione di assicurare stabilità alla valuta nazionale e al sistema bancario e finanziario. Fare utili non è la loro missione, fare utili o anche fare perdite è il frutto o l'effetto collaterale dell'azione della banca centrale. Quindi se si può criticare la politica monetaria fatta dalla banca centrale, ed è su quello che va giudicata.
Insomma, quindi, come ha detto lei, no? Una partita interna all'eurosistema in fondo non è obiettivo, no? Della BCE fare utili, e se fa perdite bisogna valutare la politica monetaria. Quindi, giusto per essere chiari, entrare in materia, e fra pochi giorni, e sarà il 16 di marzo, la BCE annuncerà un ulteriore aumento di tassi, no? Abbiamo già sentito Christine Lagarde dire che i tassi aumenteranno, saranno circa 50 punti base se non di più, e poi ci sarà anche la BNS che poco dopo il 23 marzo si esprimerà. E restiamo in Europa, perché se mettiamo la Fed con quello che ha già fatto forse complichiamo ancora eccessivamente la nostra discussione. Ma insomma, allora, con questi due aumenti che verranno annunciati, soprattutto anche per quanto riguarda la Svizzera, poi la BNS, quanto dobbiamo preoccuparci e perché? Qui torno a chiederlo al professor Sergio Rossi.
Dobbiamo preoccuparci perché questi aumenti sia in Svizzera sia nella zona euro dei tassi di interesse di riferimento da parte delle banche centrali di cui si parla porterà un ulteriore rincaro dei prezzi al consumo, finalmente, alla misura in cui le piccole e medie imprese che devono rifinanziare i propri debiti presso le banche commerciali in Svizzera o in Eurolandia dovranno pagare dei tassi di interesse maggiori. Un po' come se io ho un'ipoteca residenziale perché ho acquistato la casa, ma grazie a un prestito bancario, se io devo rinegoziare fra sei mesi la mia ipoteca perché viene a scadere, la banca mi dirà ok, però i tassi di interesse sono aumentati in Svizzera, per cui anche noi dovremo farti pagare di più. E questo si ripercuote sia sulle piccole e medie imprese, che faranno dunque pagare ai consumatori finali questo aumento dei loro tassi di interesse ipotecari, tassi di interesse sui prestiti commerciali, ma anche poi per chi vive in un appartamento pagando l'affitto, perché se io sono proprietario di una casa e affitto questa casa a qualcuno che paga una locazione, beh, io farò pagare maggiormente gli affitti a chi entra a casa mia, chi acquista poi anche dei prodotti sul mercato dei beni. Dunque tutta l'economia ne risentirà negativamente, senza poter veramente dire la banca centrale è stata in grado di calmare l'aumento dei prezzi, perché questo aumento risulta più dall'offerta che non dalla domanda. Si diceva anche prima, da un problema sul lato dell'offerta, le catene di produzione che sono state rallentate a causa della pandemia, ora i problemi sul piano delle materie prime energetiche perché i costi sono aumentati molto a seguito della guerra in Ucraina, e tutta la speculazione finanziaria che gioca su questi mercati ha fatto in modo che questi prezzi sono in una traiettoria molto velocemente a rialzo. Dunque agire sui tassi di interesse per calmare il rincaro dei prezzi al consumo sarà inefficace, addirittura controproducente, e questo a lungo termine può nuocere anche alla stabilità finanziaria, perché lo vediamo nel mercato immobiliare svizzero, c'è stato un surriscaldamento dei prezzi da 15 anni a questa parte, e la Banca Nazionale ripetutamente rende attente le banche, attenzione, non esagerate con i prestiti ipotecari, perché c'è un rischio non di una bolla immobiliare ma di una crisi immobiliare, e se questa crisi scoppia davvero ci sarà una crisi bancaria, per cui l'abbiamo visto nel caso di UBS nel 2008, una crisi bancaria significa che la BNS deve intervenire anche con i fondi pubblici della Confederazione per salvare il salvabile, però questo crea molta incertezza, e questo anche ha un effetto reputazionale molto negativo.
Quindi questo ulteriore aumento dei tassi ci deve preoccupare per la stabilità finanziaria, per un ulteriore rincaro dei prezzi al consumo. Edoardo Beretta, lei di che parere è?
Senz'altro avrà un impatto sui mutui ipotecari, quindi chiaramente anche sulla sostenibilità di una delle principali spese a lungo termine o investimenti a lungo termine da parte delle famiglie, da parte delle economie domestiche. Chiaramente toccherà anche quella che è l'attività produttiva, che tende comunque a finanziarsi con un filo diretto con le banche commerciali, quindi tramite i prestiti, ma anch'io sono del parere che difficilmente riuscirà a frenare la corsa dei prezzi al consumo, perché non è questa, diciamo, domanda trainata in un certo senso dall'eccessiva richiesta dell'economia. Cioè, mi spiego, abbiamo da un lato dei colli di bottiglia significativi che permangono dai tempi ancora del lockdown, abbiamo difficoltà di approvvigionamento di semilavorati, abbiamo, io aggiungerei, anche una domanda di consumo di rivalsa post Covid, quindi di fatto la società vuole tornare a vivere e quindi ha aumentato la propria spesa. Basta guardare i dati americani sul tasso di risparmio, vi è stato un crollo del tasso di risparmio intorno al 3%, si attesta rispetto alla pandemia. Quindi senz'altro abbiamo dei fattori che girano da un lato e dall'altro, ma che vedo difficilmente orientabili e alterabili con un ritocco al rialzo dei tassi di interesse. E aggiungo che la società non era più abituata ad avere dei tassi di interesse elevati per molti anni. Veniamo da un decennio abbondante di tassi di interesse molto bassi, quindi vi è un ulteriore fattore psicologico da tenere in considerazione molto seria.
Ecco, quindi questo è anche un punto importante, no? Veniamo da un decennio abbondante di tassi di interesse molto bassi, poi lo abbiamo visto anche per quanto riguarda i tassi ipotecari, quindi l'aspetto psicologico, diciamo, no? Ha anche un effetto su queste preoccupazioni, Andrea Terzi.
Ma su questo volevo aggiungere solo questo: siccome mi sembra che tutti e tre siamo piuttosto scettici su questo tipo di politica monetaria, va forse spiegato perché le banche centrali continuano a farlo e non solo appunto in Svizzera, nell'area euro, negli Stati Uniti e altrove. Perché questo è un po' questo atteggiamento di manipolare i tassi di interesse. È figlio di un modello di riferimento che funziona grosso modo così, in maniera anche abbastanza semplice, cioè si ritiene che tassi di interessi più elevati dovrebbero servire a rendere più costoso finanziare la spesa privata e quindi rallentare l'attività economica fino a sgonfiare i prezzi. Allora, intanto questo meccanismo non funziona sempre, perché quando si modificano i tassi di interesse c'è qualcuno che ci perde, c'è anche qualcuno che ci guadagna, l'effetto netto non è sempre chiaro, ma soprattutto l'esperienza, ed è stato anche rilevato già prima, della dinamica dell'inflazione che stiamo vivendo è diversa. Sono cresciuti alcuni prezzi di materie prime e di alcuni prodotti dove ci sono processi produttivi che sono diventati più costosi per difficoltà di approvvigionamento. Questo si è scaricato a valle sulle imprese trasformatrici, che non solo hanno aumentato i prezzi per non rinunciare ai propri margini, ma in molti casi hanno anche ingrassato quei margini, scaricando infine sul lavoro e sul potere d'acquisto dei salari. E allora, se il meccanismo è questo, difficilmente i tassi di interesse possono essere efficaci. E sarebbe piuttosto utile allora avere strumenti per monitorare questi processi microeconomici. C'è un po' l'idea che l'inflazione sia un fenomeno macro che richiede una sorta di formula magica, ma non ci sono soluzioni semplici. Sarebbe meglio allora controllare e limitare i profitti, che non è Marx, è Adamo Smith, perché il padre del liberalismo moderno dice nel suo libro che quando i profitti costituiscono un problema per il bene pubblico, è opportuno l'intervento.
Ma professor Terzi, lei ha parlato di appunto profitti, che c'è anche chi ci guadagna con l'aumento dei tassi di interesse. Allora spieghiamo ai nostri ascoltatori chi ci guadagna e perché.
Dunque, quando si aumentano i tassi di interesse, c'è qualcuno che, per i quali il tasso di interesse è al passivo, li deve pagare i tassi di interesse perché è indebitato. Qualcuno invece ha attività finanziarie e quindi percepisce un tasso di interesse. Addirittura nei paesi con un elevato debito pubblico, quindi il caso degli Stati Uniti per esempio o anche dell'area euro, l'aumento dei tassi di interesse fa aumentare la spesa pubblica, per cui c'è un effetto espansivo di ritorno. Quindi l'effetto netto poi non è così semplice. Ed è per questo che dico l'effetto netto della variazione dei tassi rimane ambigua.
Giusto, esatto. Lei cosa ne pensa, Sergio Rossi? Dobbiamo considerare anche l'effetto netto, quindi insomma non essere così eccessivamente negativi?
Sì, bisogna considerare l'effetto netto da un lato, lo si diceva prima nel nostro dibattito, se la Banca Nazionale Svizzera aumenta il proprio tasso di riferimento di 50 punti base, dunque di mezzo punto percentuale, questo, come spiegavo prima, farà del male alle piccole e medie imprese, ma anche poi ai proprietari immobiliari che devono pagare un'ipoteca più cara e dunque anche a chi è in affitto, perché aumenterà il prezzo della loro locazione, riducendo il dispendio nell'economia locale. Però dall'altro lato bisogna pur dire che le imprese svizzere che esportano saranno lese, ma quelle che importano invece saranno avvantaggiate, perché i prezzi di importazione saranno meno soggetti a un forte rincaro grazie al franco che si rafforzerà, perché il tasso di cambio segue il tasso di interesse nella stessa direzione. Però per quanto riguarda l'aspetto finanziario, è vero, le banche possono raccogliere maggiori interessi quando prestano dei soldi alle imprese, alle famiglie in Svizzera, perché i tassi di interesse della banca centrale sono saliti, però dovrebbero anche ripercuotere questo aumento dei tassi sui depositanti, su chi ha dei depositi presso una banca. E vediamo che le banche hanno fatto molto rapidamente salire i tassi di interesse sui mutui che concedono per le ipoteche residenziali e altro, anche sui prestiti alle imprese, ma hanno esitato molto e vanno molto a rilento nell'aumentare i tassi sui depositi della clientela. Dunque questo aumento dei tassi di riferimento da parte della BNS va a vantaggio del sistema bancario, però BNS deve fare attenzione, perché se il tasso lo aumenta troppo rapidamente, a maniera troppo marcata, ci potrebbero essere dei problemi nel mercato ipotecario, come dicevo prima. Per quanto riguarda quello che diceva il professor Terzi, se aumentano i tassi di interesse aumenta la spesa pubblica per interessi, è vero, però spesso e volentieri, pensiamo al caso italiano e non solo, anche in Svizzera, ma il caso italiano è più eclatante, quando lo Stato italiano deve spendere di più per finanziare il debito pubblico perché il tasso di interesse di riferimento della BCE è aumentato, è vero, la spesa per interessi da parte dello Stato italiano aumenta, però dovendo riequilibrare la finanza pubblica vuol dire che lo Stato italiano, precedente Meloni e quant'altro, dovrà ridurre la spesa in altri settori di attività. Pensiamo agli investimenti pubblici, pensiamo agli aiuti sociali e quant'altro. Per
certo.
Cui chi ne fa le spese è sempre il cittadino del ceto medio-basso che è svantaggiato comunque in ogni caso.
Anche medio, ma dopo ci arriviamo, perché lei, professor Rossi, parlava appunto di interessi ipotecari, no? Noi non vogliamo complicare troppo la trasmissione, ma credo che abbiamo un linguaggio, meno spero, abbastanza insomma chiaro e divulgativo, no? Allora, questi tassi di interesse aumentati che portano a un aumento degli interessi ipotecari, questo vorrei che lo spieghiamo bene ai nostri ascoltatori, magari lo possiamo chiedere a Edoardo Beretta.
Certamente, una delle principali funzioni per quanto riguarda le economie domestiche, quindi le famiglie, da parte delle banche commerciali è quella di concedere prestiti a medio o lungo termine, e chiaramente la principale, io direi, voce di spesa e di investimento, quindi di una economia domestica, è senz'altro l'acquisto di un immobile, che non è, diciamo, dipende molto anche dalle economie a cui si guarda. Ci sono paesi in cui l'acquisto dell'immobile è un must per certi aspetti, in altri in cui è percepito come meno rilevante. Certamente, come diceva il professor Rossi, e mi aggancio a questo punto per aggiungere un piccolo commento, senz'altro le banche commerciali sono molto rapide a mutuare quelle che sono le decisioni sui tassi di interesse della banca centrale per quanto riguarda evidentemente i prestiti, tra cui anche i mutui ipotecari, ma molto meno proattive, senz'altro no, ma anche reattive a ritoccare al rialzo, nel caso specifico, quello che è la remunerazione del risparmio.
Certo.
In un certo senso c'è una tendenza a vedere il risparmio, frutto forse anche dell'ultima decade abbondante, come una forma di mantenimento di risorse finanziarie in modo improduttivo. In realtà il risparmio depositato in banca viene evidentemente prestato o comunque investito in attività, quindi ha una sua funzione sociale. Non è l'avaro che in un certo senso accumula un gruzzolo e non lo spende. E aggiungo, molte banche commerciali hanno anche ritoccato, in seguito chiaramente all'innalzamento generalizzato dei prezzi, hanno ritoccato il costo di tutta una serie di servizi, quindi commissioni, servizi dalle spese maggiori, quindi attenzione a non prosciugare quella piccola remunerazione che deriva dall'innalzamento dei tassi di interesse, quindi quella piccola remunerazione aggiuntiva, con delle spese per commissioni o per altri servizi maggiorate a seguito del rincaro dei prezzi.
Quindi questo aumento dei tassi di interesse sui risparmi è anche, diciamo, uno degli effetti positivi che riguarda invece i tassi di interesse bancari. Lei cosa ne pensa, Sergio Rossi, per quanto riguarda la Svizzera?
Ma è evidente che di nuovo è il piccolo medio risparmiatore che ne paga le conseguenze, perché un piccolo medio risparmiatore, se riesce, è anche proprietario immobiliare, però se deve rinegoziare la propria ipoteca, lo si diceva prima, dovrà pagare dei tassi di interesse molto più elevati rispetto a 2-3 anni fa, però riceverà leggermente qualcosa in più sul proprio risparmio, ma la differenza va a vantaggio della banca e a svantaggio di questo piccolo medio risparmiatore, che a sua volta è anche un consumatore, per cui se è un consumatore che deve pagare ora rispetto all'anno scorso un maggiore premio per la cassa malati, dovrà magari anche spendere maggiormente per avere un certo tenore di vita, perché i prezzi e consumo sono aumentati molto più di quanto le statistiche ufficiali lo rivelano, e tutto questo incide sul morale del consumatore, sulla voglia anche di fare delle spese magari così per avere un certo tenore di vita, andare al ristorante una volta alla settimana, andare in vacanza una volta o due all'anno, per cui anche le piccole e medie imprese orientate al commercio locale soffriranno a catena un effetto sull'aumento degli stipendi che è moderato o addirittura nullo, o addirittura queste piccole e medie imprese, per sopravvivere nella concorrenza nazionale e internazionale, dovranno tagliare la forza lavoro con effetti a catena sugli stipendi di altre persone che non riusciranno ad aumentare questo livello di remunerazione, perché l'impresa dirà loro: se non accettate questo stipendio, ce ne sono altre 10 persone che sono disposte a lavorare per uno stipendio magari anche inferiore, soprattutto in Canton Ticino, dove c'è questa pressione
sui salari
transfrontalieri.
Edoardo Beretta, è vero che questa descrizione insomma è un po' una descrizione di realtà, e qui non stiamo parlando di ideologico, è un po' quello che succede ai nostri consumatori, ai nostri cittadini attualmente. Edoardo Beretta.
Sì, certamente i consumatori sono sempre penalizzati dai rincari, evidentemente l'inflazione ha sempre un effetto distorsivo e redistributivo, ma distorto all'interno del mercato. Come diceva giustamente il collega, poi l'indice dei prezzi al consumo, che è quello preso a maggiore riferimento da parte delle banche centrali, si veda l'esempio forse più emblematico della BCE, non contempla nel caso svizzero quello che sono i rincari della cassa malati, giustamente,
sì,
è stato citato, quindi una voce di spesa obbligata, ma evidentemente non computata. Questo è un aspetto di tutto rilievo. Quindi certamente i rincari per il consumatore e l'economia domestica più in generale finale sono molto maggiori rispetto a quelli statisticamente rilevati e rilevabili. Quindi fare grande attenzione anche all'economia reale, che finora sembra tenere, anche perché la Svizzera ha una situazione per certi aspetti più di vantaggio economico per tutta una serie di ragioni rispetto ad altri paesi come l'Eurozona, però è
è un equilibrio precario da mantenere.
Certo, e poi di economia reale parleremo nell'ultima mezz'ora con Marzio Minoli. Andrea Terzi, comunque l'inflazione in Svizzera, no? Si dice più contenuta, se ne parlava anche nella prima mezz'ora, siamo attorno al 3-5% zona euro, adesso semplifico un po', ma insomma ben più alto, attorno all'8%. Allora la situazione quindi, possiamo dire, in Italia, anche in altri paesi europei, è molto più critica, così si continua a dire, quindi noi dovremmo essere insomma i soliti, no, a cui dicono che va meglio rispetto ad altri paesi. Non so se sia veramente così, ma qual è la percezione che viene dall'Italia o dall'Europa riguardo questo punto, Andrea Terzi?
Ma dunque, per quanto riguarda la Svizzera, se guardo all'evoluzione dei prezzi negli ultimi 10-15 anni, facendo conto che ci sono stati anni di calo dei prezzi, di deflazione, certamente su uno sguardo di lungo periodo l'inflazione in Svizzera non è altrettanto preoccupante come lo è altrove. Quello che preoccupa è più che altro quale potrà essere l'evoluzione futura, cioè il timore che diventi più alta di così. Se posso fare ancora un'osservazione proprio su, appunto, sulla l'uso dei tassi.
Sì, però poi abbiamo ancora tante domande, abbiamo solo 20 minuti, prego rapidamente.
Ma è velocissimo, era solo per osservare che le banche centrali hanno utilizzato diverse velocità nell'alzare i tassi. Gli Stati Uniti i tassi sono stati rialzati molto rapidamente, e questo può comportare e può innescare dei problemi di instabilità finanziaria. Ieri è fallita la banca di Silicon Valley.
Certo, sì, c'era anche un articolo proprio sulla Repubblica.
L'innesco, sì. Invece, per quanto riguarda l'Italia, che mi chiedeva, sì, mi chiedeva sostanzialmente come l'Italia si pone nell'inflazione europea. In Germania l'inflazione è più elevata che in Italia in questo momento. Il fatto di non avere una propria banca centrale non è tanto il problema di non avere una propria politica monetaria, perché anche prima dell'euro la politica monetaria dell'Italia, come della Francia, era comunque limitata. La decisione dell'integrazione europea comunque limitava l'autonomia della politica monetaria già prima dell'euro. Piuttosto, siccome quella che si chiama la sovranità monetaria appartiene alle banche centrali e quindi agli stati che le autorizzano ad operare, e il problema piuttosto è quello che mentre in Svizzera, per esempio, è possibile una efficace collaborazione tra Stato, Consiglio federale e Banca nazionale svizzera, questo non è possibile per i singoli paesi europei, che
infatti,
sono più che altro nella stessa condizione in cui è il Ticino rispetto al resto della Svizzera.
Sì, infatti possiamo magari spiegare, no, che appunto rispetto alla Svizzera l'Italia non è sovrana sul piano monetario, diciamo così, per semplificare, no, perché non ha più la lira, la Svizzera il franco ce l'ha, comunque come lei ha detto è sottomessa a quanto decide la BCE, quindi comunque sia Svizzera che gli altri paesi dipendono un po' dalla politica monetaria di BCE. Ecco, e tutto questo cosa vuol dire? Che dobbiamo uniformare una politica che riguarda anche la Svizzera e il resto dell'Europa, oppure delle differenze sono comunque importanti, Sergio Rossi?
Assolutamente, si tratta di un problema maggiore sia per i paesi membri della zona euro, sia relativamente anche per l'economia svizzera. Per quanto riguarda quest'ultima, è evidente che la banca nazionale, prima dell'euro c'erano diverse monete all'interno di questa Eurolandia, pensiamo al marco tedesco, la BNS cercava di tenere un differenziale di interesse fra la Svizzera e la Germania in modo da avere un tasso di interesse in Svizzera di un punto percentuale inferiore a quello in Germania, così che il franco non si apprezzava rispetto al marco tedesco, ma casomai era leggermente inferiore come atteggiamento di valuta forte. Questo per aiutare le imprese che esportano. Poi, da quando il marco è stato sostituito dall'euro, la BNS cerca di avere un tasso di interesse di riferimento in Svizzera inferiore, anche qui di circa un punto percentuale rispetto a quello della zona euro, però lo vediamo in questi tempi di crisi dal 2009 innanzi, ciò non è stato sempre possibile, per cui per la Svizzera questo vuol dire che se il franco tendenzialmente si rafforza, se rimane forte rispetto all'euro, per l'industria che esporta c'è un problema, a maggior ragione se nei paesi verso i quali le imprese svizzere esportano c'è una difficoltà economica, c'è un ristagno, c'è una recessione profonda, una crisi addirittura. Poi per quanto riguarda i paesi membri di Eurolandia, il professor Terzi ma anche Edoardo Beretta concorderanno con me, bisognerebbe ripensare la moneta europea per dire anziché avere una moneta unica che si usa all'interno di queste 20 nazioni che sono strutturalmente e non solo congiunturalmente molto diverse sul piano economico, dovremmo avere una moneta comune, dunque l'euro usato come mezzo di pagamento internazionale fra queste nazioni che formano ora la zona euro, ma permettendo a ciascuna di esse di tornare a usare la propria moneta nazionale all'interno dei confini, perché questo vuol dire permettere poi alla Banca d'Italia, alla Banca Centrale Italiana, di avere una politica dei tassi di interesse che va nell'interesse dell'economia nazionale, mentre ora ci sono degli studi che lo dimostrano, in BCE ci sono degli interessi nazionali prevalenti che sono quelli dell'economia tedesca, dunque la BCE decide dei tassi di interesse per tutta la zona euro, ma dando un peso maggiore a ciò che capita nell'economia tedesca, alle prospettive di crescita o di ristagno dell'economia tedesca, e questo abbiamo visto per quanto riguarda la bolla immobiliare scoppiata in Spagna, crea difficoltà in altri paesi che poi però per effetto di ritorsione si ripercuotono anche sull'economia tedesca, pensiamo alla crisi della zona euro scoppiata in Grecia, le banche greche non erano così tante esposte come le banche tedesche verso il governo ellenico, dunque tutto questo vuol dire che la zona euro non è una zona monetaria ottimale.
Ecco, e qui Sergio Rossi, lei ha portato nel dibattito, insomma, quello che chiamiamo in gergo il cosiddetto temone, no? L'euro, la validità dell'euro oggi, tenerlo come pagamento internazionale, poi ripermettere ai paesi che fanno parte dell'UE di riprendere la propria moneta. Vantaggi, svantaggi, se ne parla un po', diciamo che è un tema anche ancora oggi abbastanza controverso, e si teme un po', no, a portarlo insomma ufficialmente sul tavolo dell'UE. Lei cosa ne pensa, Edoardo Beretta?
Io penso che senz'altro, per utilizzare una metafora, la BCE sia un cuoco che debba preparare una pietanza che vada bene a 20 commensali con esigenze alimentari diverse.
Bella questa definizione.
Evidentemente è una missione impossibile. E così si vede, quindi avremo sempre dei paesi svantaggiati ed altri avvantaggiati. Chiaramente vi è uno squilibrio nei confronti, squilibrio decisionale anche per quanto riguarda la partecipazione della Banca Centrale Tedesca nel capitale, evidentemente, della Banca Centrale Europea. Vi è uno squilibrio chiaramente verso la Mitteleuropa, verso quelli che vengono chiamati i paesi virtuosi, anche se c'è stato senz'altro un'apertura rispetto ai tempi dell'austerity piuttosto che della troica, basta vedere anche a livello europeo il PNRR, quindi il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, deliberato a seguito della pandemia. Evidentemente queste sono delle micro aperture verso un ruolo più flessibile e attento alle diversità economiche e politiche dei singoli paesi membri. Certamente il dibattito è molto molto importante, alcune posizioni vengono percepite ancora come eretiche evidentemente, e quindi si tende a voler piuttosto creare un allineamento fra paesi membri, quindi cercare di dare dei fondamentali economici sempre più simili fra paesi membri per in un certo senso bypassare questa disomogeneità intrinseca economica fra paesi membri. È un'ardua, evidentemente un arduo approccio.
Molto chiaro il suo pensiero. Allora, la BCE è un cuoco che deve preparare una pietanza che vada bene a quasi 20 paesi europei, una missione impossibile, Andrea Terzi?
No, non credo, perché credo che poi il menù si componga sia della pietanza o del contorno che fornisce la BCE e tutto sommato gli andamenti economici ciclici dei paesi dell'area euro non sono disuguali, Poi il piatto forte dovrebbe, e manca sulla tavola dell'Unione Europea, essere fornito da una politica pubblica comune, ed è questa che manca. E se quella ci fosse, allora sarebbe anche molto più facile per la Banca Centrale appunto fornire quel piatto che va bene a tutti. Lo abbiamo visto con la crisi del Covid, c'è stata una reazione che però è una reazione per il momento ancora non strutturale e ancora ci sono molti passi da fare.
Quindi naturalmente c'è anche una difficoltà che è molto nota, no? Che riguarda la politica pubblica comune all'interno dell'Unione Europea. E sempre a proposito di valute, diciamo così, ultimamente si è tornati anche a parlare delle monete digitali, delle banche centrali, e nella prima mezz'ora noi con Lars Schichting abbiamo sentito l'orientamento delle banche centrali proprio in materia però di criptovalute, no? Quindi abbiamo da una parte le criptovalute, diciamo così, più private, per spiegarci in termini semplici, e dall'altra parte le banche centrali che pensano alla loro moneta digitale. Si è anche detto che la Svizzera è indietro rispetto ad altri paesi, la Cina è più avanti. Ecco, insomma, come si inseriranno e a che punto siamo in un mercato che ha già le criptovalute? Lo chiedo a Edoardo Beretta, che tra l'altro è attivo con la città di Lugano in questo progetto, no, di integrazione di criptovalute in un quadro più istituzionale.
Sì, come diceva lei, ci sono due aspetti da contemperare. Da un lato abbiamo questo grande esperimento che di fatto è nato dal 2008-2009, dalla crisi economico-finanziaria globale, con Bitcoin, tutte le successive criptovalute, criptomonete, con tutta una serie di caratteristiche anche molto difficilmente intellegibili a fronte delle migliaia che ne esistono, chiaramente anche di minore rilevanza. E dall'altro abbiamo questo vuoto normativo o semi vuoto normativo o stato di tolleranza da parte delle banche centrali per diversi anni, che poi ha condotto o sta conducendo a questi studi per introdurre esse stesse delle monete digitali di banca centrale, quindi CBDCs nella sigla inglese, un po' a, da un lato, concorrenza con questi movimenti di origine privata finanziaria, dall'altra anche a fronte della dismissione, purtroppo, per certi aspetti dei mezzi di pagamento contanti. Pensiamo a molti paesi europei, vi sono in atto delle limitazioni per legge, quindi non su base contrattuale soltanto, ma per legge, su quello che è l'ammontare massimo saldabile in contanti. Penso alla Francia, penso alla Spagna, penso all'Italia, penso alla Grecia e ad altre nazioni, paradossalmente non in Germania. Quindi senz'altro, da un lato abbiamo la volontà delle banche centrali di fornire una risposta alle criptovalute, una risposta istituzionale, istituzionalizzata, dall'altro abbiamo anche la volontà, o perlomeno l'interesse, a studiare un'alternativa o, diciamo, un complemento digitale al contante, con tutti i pregi e i difetti di una soluzione di questo tipo.
E quindi criptovalute contro CBDC, Sergio Rossi, lei cosa ne pensa?
Ma prima di risponderle mi permetta di completare quanto diceva il professor Terzi. Sono d'accordo con lui: per avere una vera unione monetaria europea occorrerebbe che le politiche monetarie e le politiche di bilancio fossero decise allo stesso livello di governo, ci fosse un coordinamento, ciò che oggi non è il caso.
Che questo non è mai stato il caso, possiamo dire, professor Rossi, ormai è un problema di lungo termine che continua.
Sì, certo, infatti la zona euro è un problema in quanto zona, perché non ha questo tipo di visione di coordinamento, e occorrerebbe un'imposta paneuropea, occorrerebbe che ci fosse, come c'è stato un trasferimento di sovranità monetaria dai paesi membri di Eurolandia alla BCE, occorrerebbe che ci fosse un trasferimento di sovranità fiscale dai paesi membri di Eurolandia a una sorta di istituzione sopranazionale, ma ciò vuol dire venire ancora meno alle prerogative
complesso
di una nazione, alle scelte, per cui ecco. Per quanto riguarda la sua domanda, precisiamo anzitutto che le cosiddette criptomonete alla Bitcoin non sono veramente delle monete, non sono emesse, non hanno un potere d'acquisto in quanto sono associate a una produzione, ma sono dei criptoattivi, sono dei prodotti finanziari molto complessi, problematici e molto rischiosi, per cui è meglio stare alla larga. Per quanto riguarda invece le criptomonete, nel senso di monete centrali di banca, le monete digitali di banca centrale, le CBDC, come le chiamava prima Edoardo, certo c'è un interesse ad andare in quella direzione, non fosse altro che per tracciare tutti i pagamenti, per cui ridurre al minimo la sottrazione d'imposta. Io oggi posso andare a acquistare un'automobile pagando in contanti, o addirittura posso acquistare un appartamento pagando in contanti, con delle valigie piene di banconote, per sfuggire al pagamento dell'imposta, o per chi mi vende l'immobile all'imposta sugli utili immobiliari. Per cui se noi togliessimo di mezzo il contante, le banconote, sostituendole con una moneta digitale di banca centrale, questa tracciabilità farebbe venire meno una stazione d'imposta e ridurrebbe anche l'economia sommersa. E dall'altro lato, per quanto riguarda per esempio la Banca Nazionale Svizzera, fino a giugno scorso c'erano dei tassi di interesse negativi, però abbiamo visto che questi tassi negativi non hanno veramente spinto le imprese a investire maggiormente, né i consumatori a spendere maggiormente nel mercato dei beni e dei servizi, per cui la BNS potrebbe dire: se noi togliessimo di mezzo le banconote, permettessimo a ogni cittadino residente in Svizzera di avere un deposito in moneta digitale di banca centrale presso la BNS, colpendo questi depositi con un tasso di interesse negativo, spingeremo maggiormente i consumatori a spendere nell'economia nazionale, per cui effetto di rilancio, una maggiore efficacia della politica dei tassi di interesse sull'economia nazionale. Dunque ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio verrebbe a cadere sulle banche, che rischierebbero di perdere la clientela, perché si dice in fondo: perché tenere i soldi presso una banca commerciale con tutti i rischi che questo comporta? Se le strategie di investimento della banca sono troppo rischiose, andiamo a metterle in banca nazionale. Dall'altro lato, le banche commerciali, che temono di perdere questi depositi alla clientela, magari potrebbero avere un'attività meno orientata alla speculazione, più favorevole al tessuto economico locale, per cui ecco un effetto sinergico positivo. Tutto da vedere come saranno le reazioni, ma la BNS, come si diceva prima, sarà una delle ultime banche centrali ad adottare questo franco digitale, perché la Svizzera è un paese molto liberale e la lobby delle banche è comunque una lobby importante sul piano federale, per cui si rallenterà questa tendenza, che prima o poi però si avvererà.
Quindi siete tutti d'accordo, penso, no? La Svizzera, per quanto riguarda la banca nazionale, sarà una delle ultime ad adottare, insomma, la propria moneta digitale. E nel frattempo devo dare però possibilità a Edoardo Beretta di rispondere: le criptovalute quindi andranno avanti, criptovalute pericolose, come dice Sergio Rossi, per il cittadino?
Sono senz'altro degli strumenti finanziari speculativi, di carattere speculativo. Senz'altro ve ne sono una dozzina che sono più attenzionate da parte degli investitori, quindi in uno stato di deregolamentazione come quello attuale, tuttora sono senz'altro più appunto tutelate, quindi un'autotutela da parte un'autogestione anche da parte degli investitori. Quindi io sono dell'avviso che questo sia un grande test. Sono d'accordo con l'analisi macroeconomica di Sergio Rossi, è un grande test, è una fase sperimentale che si concluderà probabilmente con la selezione di una serie limitata di strumenti cripto, quindi tutti quelli presenti, o gran parte di quelli presenti sul mercato, verranno selezionati a vantaggio di alcuni principali. E in ogni caso ritengo che sia positivo nel momento in cui vi sia un tentativo di portare sotto un'egida più pubblica, o comunque regolamentata, istituzionalizzata, formalizzata, questi tentativi, che sono di fatto una risposta alla perdita effettiva o percepita reputazionale del sistema bancario a seguito della crisi economico-finanziaria globale. Quindi sono il diretto precipitato della scarsa o della minore affezione forse del risparmiatore nei confronti del sistema bancario tradizionale.
E questo succede anche in Italia e nel resto dell'Europa, Andrea Terzi, no? Come ci ha detto adesso, no? Edoardo Beretta, quindi sono anche il risultato, no? Della mancata affezione un po' del cittadino rispetto al sistema finanziario così bancario, così come funziona ora.
Le cosiddette criptovalute sono nate con una sorta di sogno populista, dettato proprio da questa dalle preoccupazioni rispetto appunto alla grande crisi finanziaria globale, ai molti problemi della regolamentazione bancaria e finanziaria.
Sì.
E tuttavia non sono da considerare davvero delle valute. Il Bitcoin che riceve il commerciante di Lugano è uno strumento di pagamento, non è una vera e propria moneta, perché poi il commerciante vuole subito vedere i franchi, a meno che non decida di fare un investimento speculativo, che è lo scopo principale, che è l'utilizzo principale di queste cosiddette criptovalute.
Quindi, per quanto riguarda anche il risparmiatore che magari non sia in Svizzera, questa insomma corsa un po' verso la criptovaluta sia dovuta anche a una sorta di scontentezza per quanto riguarda.
Sì, sì.
Sì, è d'accordo, certo. Scusi, non l'avevo capito.
Proprio, la criptovaluta è nata nel 2008.
Sì, l'abbiamo detto,
è voluta,
certo.
Da allora e ha seguito un po' questa illusione di poter sostituire la elite economico-finanziaria con una moneta decentrata
e più libera, diciamo, per il momento.
Più libera,
certo.
Esatto, globale, mm-hmm. Globale, sì. Mm-hmm. Un sogno che però difficilmente si può realizzare, perché appunto il commerciante di Lugano vuole vedere i franchi. Perché vuole vedere i franchi? Perché deve pagare in franchi i fornitori, deve pagare in franchi le imposte, deve pagare in franchi i dipendenti, deve pagare in franchi eventuali sanzioni.
Certo, chiaro adesso. Allora, siamo purtroppo, devo dire, non so per voi, ma mi sembra sia volata quest'ora e siamo già quasi alla fine di questa ora di dibattito e avevamo anche altre domande, ma ci tengo a chiedere in conclusione a tutte e tre il vostro parere. Allora, diciamo che per quanto riguarda questa situazione con tassi di interessi elevati, abbiamo anche visto, c'è anche la Fed, che contribuisce, però non entriamo in questo campo perché non abbiamo più tempo. Comunque gli scenari ai quali sono confrontati le finanze pubbliche, gli interventi dello Stato, insomma, sono un po' preoccupanti, perché in caso di crisi economica non è che abbiamo tanti miracoli, no? O aumentiamo le imposte oppure diminuiamo la spesa pubblica. Che cosa dobbiamo aspettarci per quanto riguarda appunto l'economia pubblica confrontata a questa situazione dell'aumento dei tassi di interesse per il 2023? Sergio Rossi, in conclusione.
Vista la tendenza e l'ideologia dominante, chiaramente la finanza pubblica andrà verso un calo della spesa per cercare di riequilibrare le entrate con le uscite nei conti pubblici. Però questa riduzione della spesa pubblica colpirà le persone meno abbienti, le categorie di attori economici che sono meno rappresentate sul piano politico, farà del male non solo all'economia locale e dunque anche all'occupazione nel territorio, ma farà male anche alla coesione sociale, addirittura alla coesione nazionale, perché ci saranno dei cantoni in Svizzera dove l'economia arretrerà maggiormente rispetto a quella di altri cantoni. Pensiamo al cantone Ticino in particolare, soffrirà più di quanto potrà soffrire il canton Zurigo o il canton Ginevra. Dunque questo porterà anche a minore coesione nazionale, con tutto quello che ne consegue anche per le imprese, perché se c'è un calo dell'attività economica le imprese investiranno meno, se c'è meno investimento c'è anche meno attività di ricerca e sviluppo, per cui resteremo, se vogliamo, fermi al palo, avanzeremo per inerzia e questo andrà anche a discapito poi delle prospettive di lungo periodo per la crescita economica in Svizzera, non fosse altro che per quanto riguarda anche la questione ambientale, che è una questione aperta e che dovrebbe essere trattata in maniera urgente dalla politica.
Quindi fermi al palo, Andrea Terzi, abbiamo veramente 30 secondi.
Il problema è strettamente politico, non è quella questione di fare austerità o dall'altra parte di stampare denaro. si tratta di come spendere quel denaro per progetti lungimiranti, per investimenti pubblici, per spesa che aggiunga domanda e aggiunga anche capacità di offerta al paese.
Edoardo Beretta.
Senz'altro si tirerà la cinghia in attesa di eventuali riversamenti futuri da parte della BNS, che penso, pur non essendo da mandato, dicevamo, strettamente l'utile di bilancio, però senz'altro terrà in considerazione, io penso, quella che è stato un po' il malcontento di questa perdita nell'ultimo esercizio, quindi anche in vista futuro io sono più ottimista rispetto a quanto sarei stato alla metà del 2022.
Quindi fermi al palo, problema politico, si tirerà la cinghia, però sono più ottimista. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, davvero ringrazio Sergio Rossi, Andrea Terzi, Edoardo Beretta, abbiamo cercato di capire in che modo appunto questo aumento dei tassi di interesse condiziona la nostra economia. Grazie molte, ricordo che abbiamo titolato questa puntata di Moby Dick, bilanci in rosso per Banca Nazionale Svizzera e Banca Centrale Europea, chi pagherà? Trovate la puntata online sul nostro sito della RSI, appunto basta digitare RSI, poi Moby Dick, lo trovate facilmente. Grazie molte ai tre professori, grazie. Dopo un brano musicale noi faremo gli aspetti legati all'economia, diciamo, del settore pubblico, e sempre in diretta con Marzio Minoli, giornalista economico RSI, ci soffermeremo più nello specifico sugli aspetti che riguardano l'economia reale e quindi la vita quotidiana di tutti noi.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovate, ben ritrovati per questa ultima parte di Moby Dick con Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono, e mi ha raggiunto in studio un altro ospite che vi presento subito, è il collega giornalista RSI, giornalista economico e già conduttore della trasmissione di approfondimento Economico Tempi Moderni, Marzio Minoli, ciao.
Ciao, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, ci daremo del tu in quanto siamo colleghi. In questa puntata di Moby Dick finora abbiamo voluto approfondire gli impatti dell'andamento delle banche centrali, con particolare riferimento alla nostra Banca Nazionale Svizzera, impatti sull'economia del settore pubblico. E ora invece in questa mezz'ora vorremmo spiegare ai nostri ascoltatori quali siano le conseguenze sull'economia reale, insomma, per dirla in termini semplici, su il quotidiano dei cittadini. Allora, l'aumento dei tassi di interesse già messo in atto da Banca Nazionale Svizzera e Banca Centrale Europea, e tra l'altro siamo in attesa di ulteriori annunci nei prossimi giorni per quanto riguarda entrambe, quindi rischiano di causare ulteriori aumenti, per esempio, dei tassi ipotecari. Questo, vabbè, lo sapevamo, ne abbiamo parlato. Sappiamo anche che in Svizzera, però, in prevalenza ci sono affittuari, ben più della metà dei cittadini vive in affitto. Allora, secondo te, Marzio Minoli, quanto è grande il rischio per gli inquilini di vedersi gli affitti aumentati? Quindi partiamo da una cosa molto pratica.
Sì, il rischio è concreto, te lo dico perché un paio di settimane fa è stato pubblicato quello che l'Ufficio Federale dell'Abitazione chiama il tasso di riferimento ipotecario svizzero. È il tasso di riferimento che viene preso per poi calcolare gli affitti. Non è vincolante, però è un riferimento abbastanza importante. Il tasso di riferimento cambia di un quarto di punto alla volta, ovvero siamo a 1,25, può arrivare a 1,50, a dipendenza di dove siamo con la media dei tassi ipotecari. Ecco, siamo arrivati a una soglia tale che manca pochissimo affinché si vada nel quarto sopra, da 1,25 a 1,50. Cosa vuol dire? Vuol dire che i proprietari di casa saranno autorizzati, a determinate condizioni, a rivedere gli affitti verso l'alto, proprio a causa di questo aumento del tasso ipotecario di riferimento, diretta conseguenza dell'aumento dei tassi ipotecari in generale.
Ma comunque si tratterebbe di aumenti immediati, ci sono comunque dei tempi da rispettare e possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori, non riguarderà tutti gli affitti svizzeri.
Allora, qui chiaramente dipende molto dal contratto d'affitto che una persona ha, quali sono le condizioni, bisognerebbe veramente andare a vedere caso per caso. Comunque diciamo che c'è la possibilità effettivamente di aumentare l'affitto in maniera, non dico illegale perché è un termine sbagliato, ma diciamo è autorizzato il padrone di casa a chiedere un aumento dell'affitto senza che ci siano degli interventi contro di lui. Poi ripeto, dipende caso per caso che tipo di contratto d'affitto uno ha.
E noi parlavamo nell'ora prima, durante il dibattito, no, degli interventi che riguardano piuttosto l'economia pubblica. Ecco, in questo caso non si potrebbe fare nulla per venire incontro ai cittadini affittuari?
Beh, qui entriamo in un ambito quasi filosofico, no? Nel senso, vogliamo un'economia di mercato? La Svizzera è fortemente incentrata su un'economia di libero mercato. L'intervento dello Stato per stabilire le pigioni eccetera non è mai visto molto bene. Chiaro, ci sono delle misure di protezione, gli abusi non sono possibili, però se appunto aumenta il tasso di riferimento, il padrone di casa decide di aumentare l'affitto, lo può fare.
E proviamo a guardare al positivo, no? Possiamo dire che con l'aumento dei tassi di interesse ci sarà forse un minimo vantaggio per quanto riguarda la rendita degli averi di vecchiaia della cassa pensione? Possiamo dire che questo almeno sarà un aspetto positivo?
Ma sicuramente non solo le rendite di vecchiaia, comunque il fatto che le casse pensioni negli ultimi 7 anni, quando le obbligazioni della Confederazione erano a tasso negativo, e sappiamo che le casse pensioni devono rispettare dei criteri di sicurezza negli investimenti, ecco che è diventato molto difficile per le casse pensioni far rendere questi soldi. È andata bene che le borse hanno aiutato in questo caso, però le borse sono molto volatili, una cassa pensione non può fare affidamento sulle borse, deve fare investimenti sicuri. L'aumento dei tassi di interesse aiuta le casse pensioni a avere un minimo di rendita. Non dimentichiamo che la rendita del capitale, il tasso di interesse, è il cosiddetto terzo contributore. Sappiamo che la cassa pensione contribuisce il datore di lavoro, contribuisce l'impiegato, l'operaio, insomma il lavoratore, e il terzo contributore è appunto il tasso di interesse positivo che fa rendere quei capitali e quindi aumenta il nostro avere di vecchiaia per quando andremo nella meritata pensione.
Quindi diciamo che in questo campo un minimo di aspetto positivo l'abbiamo, insomma, per chiudere questo aspetto delle casse pensioni, degli averi di rendita in casse pensioni.
Assolutamente, casse pensioni, non dimentichiamo che anche chi ha qualche risparmio in banca da questo momento potrà anche contare su dei tassi di interesse remunerativi anche sui conti correnti risparmio, cosa che prima c'era ma era veramente minima. Oggi vedo già in giro dei tassi anche sopra l'1%, per dire.
Ecco, anche questo è sempre un piccolo aspetto positivo, però noi siamo abituati ad avere dei tassi anche uguali a zero, insomma, se non negativi, vabbè, ma questo per capitali molto importanti.
Esatto.
No? Quindi adesso perlomeno un minimo magari di percentuale sui risparmi lo potremo avere. E arriviamo all'inflazione. Si è detto, si è scritto dei vantaggi della Svizzera rispetto ad altri paesi europei dove l'aumento generale dei prezzi è molto più alto, insomma, rispetto a quanto succede da noi. Beh, però, allora, cerchiamo di capire bene questo aspetto qui, perché i prezzi al consumo in Svizzera sono già alti e poi, per esempio, nel calcolo dell'inflazione in Svizzera non è compreso una cosa molto importante, che è l'aumento dei premi delle casse malati, poi non ci sono neanche quelle delle assicurazioni, ma insomma qui qualcosa non torna e vorrei capire bene qui qual è il tuo parere. È vero che siamo così privilegiati?
Noi siamo privilegiati perché siamo un'economia forte, abbiamo un franco forte che aiuta a frenare l'inflazione. Io posso acquistare merci dall'estero, vista la forza del franco, mitigando l'effetto di aumento dei prezzi. Non sempre vale, però tendenzialmente il franco forte frena l'aumento dei prezzi dei prodotti importati. La cassa malati, sì, la cassa malati è effettivamente un tema. Perché la cassa malati non rientra nel paniere? L'inflazione ufficialmente è definita indice dei prezzi al consumo, quindi beni e servizi che io consumo. Vado al ristorante a cena, ho consumato una cena, fine, compro un chilo di pasta, l'ho comprata, basta, finita, consumata. La cassa malati, ma così come L'imposta di circolazione, anche quella è aumentata in Ticino, per dire, no? Eppure non rientra nell'inflazione. Perché? Perché sono assicurazioni. Questo è un finanziamento che io do agli assicuratori. Questi soldi poi mi torneranno indietro se io ho bisogno di andare all'ospedale, oppure se vado dal medico, oppure se acquisto dei medicinali.
Ma questo dal punto di vista del calcolo, però per quanto riguarda le tasche dei consumatori, abbiamo detto questa mezz'ora la vogliamo dedicare a aspetti più pratici, no, del singolo cittadino, e insomma non può sentirsi così tanto privilegiato rispetto ad altri paesi, perché magari l'inflazione è più bassa, ma comunque lui si trova a dover pagare di più. E poi magari facciamo anche un altro esempio.
Sì, beh, questo è un tema dei costi della salute in Svizzera, un tema che è in mano alla politica da anni. Ogni anno si ripete questa discussione con gli aumenti della cassa malati. Certo, è un tema, però non ha appunto nulla a che vedere con l'inflazione. Anche quando eravamo in una situazione deflattiva, i premi aumentavano.
Ma dovrebbe averlo, secondo te, Marzio Minoli, qualcosa a che fare, visto allora, che si tratta di aumenti importantissimi per i cittadini e le cittadine?
Si potrebbe entrare nel merito della discussione, però qui bisogna cominciare a tener conto di molte altre voci. Non possiamo più chiamarlo indice dei prezzi al consumo. Bisogna cambiare il paradigma, perché poi non dimentichiamo che l'indice dei prezzi al consumo, l'inflazione, è poi quel dato che viene utilizzato dalla Banca Nazionale per la politica monetaria e anche come base di discussione per gli aumenti salariali.
Quindi appunto non c'è il rischio che, considerando questa inflazione nostra, Svizzera, più bassa rispetto a quella di altri paesi europei, poi c'è tutta questa catena di cui hai parlato che rimane più stabile, però in realtà il cittadino non è così avvantaggiato. Insomma, è questo, secondo me, un punto un po' critico che riguarda questo paragone dell'inflazione così favorevole per la Svizzera.
Guarda, io credo che se facessimo il paragone potere d'acquisto oggi tra uno svizzero e, mettiamo, un italiano, che è una realtà che conosciamo molto bene, noi usciamo ancora meglio, anche con i nostri costi eccetera, perché l'aumento dei prezzi del carrello della spesa in Italia è all'incirca del 20%, in Svizzera non è stato del 20%.
Però i prodotti erano già più cari, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però allora, è difficile.
No, ma è vero, i prodotti sono più cari e spesso e volentieri ingiustificatamente, solo per il fatto che noi siamo più, tra virgolette, ricchi, solo per quello.
Ecco, ma adesso per capire cosa succede, no, nelle tasche dei consumatori, facciamo un esempio pratico, sempre che riguarda la Svizzera. Allora, se, non so, prendiamo 100 franchi, una spesa normale di 100 franchi, no? Qualche anno fa con 100 franchi si faceva un certo tipo di spesa. Oggi per comprare le stesse cose ce ne servono di più, quindi perdita del potere di acquisto che andrebbe ricompensata con aumenti salariali. E, insomma, non ci sono tante strade, non è che possiamo fare miracoli in questi ambiti. Ecco, aumenti salariali che però non sono in atto in tutti i settori. Qui come vedi questa situazione in Svizzera?
Allora, dal 2014 ad oggi, al 2020, i salari sono sempre aumentati. In Svizzera siamo passati da 6.427 franchi al mese a 6.652. Nel 2021 hanno cominciato a scendere un po' i salari. Il tema dell'aumento dei salari, allora, è un tema sicuramente giustificato, non per tutti i settori, secondo me questa è un'opinione personale, perché ci sono settori che hanno avuto molte difficoltà. La pandemia, si sono stati settori addirittura chiusi, non hanno lavorato, hanno dovuto dar fondo alle riserve. Chiaro, se invece parliamo di una società di informatica che forniva software quando eravamo tutti in casa, questi hanno fatto molti utili, allora lì sì, si può chiedere eventualmente degli aumenti salariali, però bisogna stare attenti a non andare a chiedere aumenti salariali a innaffiatoio a tutta l'economia, quando ci sono dei settori che escono da 2 anni di pandemia veramente pesanti. Quindi sì, aumenti salariali, però andiamo a vedere dove, senza dimenticare che l'aumento salariale potrebbe innescare anche un aumento dell'inflazione ulteriore.
Vabbè, questo però è un rischio minimo, dai. No?
Non cioè, troppo minimo.
Ma
non
facciamo
troppo.
Un esempio. Allora, per esempio, i ristoranti sono stati soggetti alla crisi e sono stati chiusi in pandemia, e quindi questo vuol dire, sempre a livello pratico, che per un cameriere o una cameriera non è giustificato un aumento di salario perché i ristoranti hanno avuto una crisi?
Possibilmente sì, potrebbe essere il caso, assolutamente.
Però per fare la spesa, tornando ai nostri 100 franchi, avrà problemi il cameriere come chi lavora nell'informatica, quindi davvero diventa un discorso un po' ostico, eh?
Diventa un discorso ostico, diventa un discorso anche politico, quindi qui ognuno ha la sua opinione. Il tema del rincaro dei prezzi, attenzione, guardate che negli ultimi anni noi non abbiamo avuto un rincaro, abbiamo avuto addirittura dei prezzi che si abbassavano, quasi deflazione, quasi, è stata stabilità dei prezzi. Il problema è che non siamo più abituati all'inflazione, è una cosa che non era più nelle nostre corde. È vero che è un problema, qui bisognerà trovare le soluzioni, l'unica soluzione è appunto gli adeguamenti salariali mirati, giustificati e soprattutto, qui mi permetto di dirlo, dovrebbero essere degli aumenti reali e non nominali. Mi spiego, se io ho l'inflazione al 3% ma il mio aumento salariale è solo dell'1%, ho un problema.
Esatto.
Ho un problema.
Quindi, allora, se vogliamo riassumere, possiamo dire aumenti salariali per venire incontro, diciamo, a questa situazione di inflazione alla quale non siamo tanto abituati, più per quanto riguarda l'economia pubblica, invece, dicevamo nell'ora precedente che, insomma, le soluzioni non sono tante, appunto, o si aumentano le tasse o si diminuisce la spesa pubblica. Ammettendo di applicare una sorta di politica keynesiana, quindi aumentare la spesa pubblica, aumentare un po' i salari, insomma, ci arrabattiamo?
Sì, ma la via è quella. La via è quella. Adesso non ho presente tutte le discussioni, i tavoli di lavoro per gli aumenti salariali, però la via è quella degli aumenti. Ripeto, negli ultimi anni i salari sono aumentati in Svizzera, a prescindere, anche quando eravamo in deflazione. Però sicuramente la via è quella dell'aumento salariale. Ripeto, il problema sarà quanto aumenteranno. Saranno sufficienti gli aumenti a combattere l'inflazione oppure si aumenteranno stando attenti a non accrescere il potere di spesa del consumatore, il quale potrebbe far aumentare ancora i prezzi, la famosa spirale inflazionistica.
Allora, non è che vogliamo salutarci con delle note negative, però per esempio ricordo che Comparis.ch ha pubblicato un sondaggio e dice che per il 70% degli svizzeri, ceto medio quindi in primis, sì, sarà un anno difficile dal punto di vista economico per tutta la popolazione svizzera, quindi quasi tutta, eh? Naturalmente ci sono delle fasce escluse anche se minime. Allora, in conclusione, confermi, possiamo essere un po' più ottimisti? Come sarà questo 2023 dal punto di vista economico per noi cittadini?
Questa è una domanda da un milione, nel senso che fino a qualche settimana fa erano tutti catastrofisti, poi si sono ammorbiditi. Vediamo un po' cosa c'è sul tavolo però che ci può far andare bene o far andare male. L'inflazione rallenterà l'inflazione? Si spera di sì, già quello potrebbe essere interessante. Quindi una diminuzione dell'aumento dei prezzi potrebbe migliorare le condizioni dei consumatori. Lo scenario dei tassi di interesse mi sembra che sia però ancora verso l'aumento e qui avremo un problema con le ipoteche. Soprattutto per coloro che dovranno rinnovare un'ipoteca fatta per esempio 10 anni fa, che oggi paghi il 2, il 3% in più. È vero, le banche hanno fatto i calcoli 10 anni fa con un tasso ipotetico del 5-5,5, però bisogna vedere se chi ha fatto l'ipoteca ha ancora le stesse condizioni salariali che aveva 10 anni fa. Sono i due
non
fattori.
È un problema di poco conto.
Non è un problema di poco conto. Questo potrebbe essere un problema sicuramente. Le aziende che hanno chiesto dei prestiti per la pandemia li potranno ripagare, li sapranno ripagare. Aziende vuol dire posti di lavoro. Quindi per la Svizzera tendenzialmente lo scenario, lo dicono un po' tutti gli economisti, gli studi, non è catastrofistico. Molto dipenderà anche dalla guerra in Ucraina, forse meno di quanto si pensi perché fino ad oggi gli sfacelli previsti non ci sono stati, però sicuramente sarà un anno difficile, soprattutto, ripeto, per il tema tassi di interesse.
Ed è quasi mezzogiorno, quindi è già ora di salutarci. Grazie Marzio Minoli, qui in diretta studio, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Saluto anche e ricordo i nostri ospiti che hanno animato il dibattito nell'ora precedente, Sergio Rossi, Edoardo Beretta e Andrea Terzi, e Moby Dick termina qui. Grazie anche ad Andrea Colosio in regia tecnica, da Lina Simoneschi Finocchiaro, grazie soprattutto a voi pubblico all'ascolto, buon weekend e a risentirci presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.